Sii benedetto, lodato e ringraziato, o Padre, che hai pensato per noi un grande progetto d'amore. Ti ringraziamo perché ci vuoi grande famiglia, e in questa grande famiglia vuoi che ognuno di noi rispetti l'altro, riconosca l'unicità dell'altro, rispetti se stesso, si riconosca come irrepetibile, unico. Ti ringraziamo perché comunque tu, o Padre, non hai voluto una famiglia perfetta, ma ci accetti così con i nostri limiti. E ringraziamo te, Signore Gesù, perché sei venuto ad insegnarci la pazienza e la tolleranza del Padre. Se chi vede te vede il Padre, così come tu hai promesso e hai detto, allora in te noi vediamo tutta la capacità di attendere i nostri ritmi, di rispettare le nostre lentezze che c'è anche nel Padre. Tu sei veramente il vero maestro, il pedagogo, che conoscendo le nostre povertà sai accettare anche tutte le nostre lentezze. Grazie perché però ci inviti a superare queste lentezze, ad andare oltre, a non fermarci di fronte alle difficoltà, a credere che è possibile vivere in maniera diversa. E ti ringraziamo perché attraverso il dono dello Spirito tu rendi possibile tutto questo. E ti lodiamo e ti benediciamo, Spirito Santo, effuso nei nostri cuori da Cristo risorto e continuamente presente in noi come in un tempio vivo, di operare per portarci a diventare sempre più figli, sempre più aperti e disponibili a quell'opera meravigliosa che il Padre ha predisposto che noi compissimo e diventassimo. O Maria, Madre della Chiesa, tu che ci guidi e ci sostieni, tu che sei la Madre dell'amore, facci discepoli del tuo Figlio, affinché tutta la nostra vita diventi in Lui servizio d'amore e sacrificio di salvezza. Amen. Il titolo che ho dato a questi primi tre versetti dal capitolo quarto, versetti 1-3, Paolo rappacifica Evodia e Sintiche. Vedremo chi sono due situazioni. Ecco, quello che mi piace in Paolo è che veramente, leggendo lui, guardando quello che noi conosciamo dalle sue lettere, scopriamo che in lui c'è veramente il mondo di Gesù. Non è il Paolo deluso, io penso cosa avrei fatto io, no? Dopo aver fatto, cioè certamente io non ho lavorato come ha lavorato Paolo, il quale, pensate, a fondazioni di chiese, in giro dappertutto, a piedi, con i mezzi che c'erano allora, stanchissimo. Pensate, Paolo, quando scrive la lettera ai Filippesi, avrà poco più di 45 anni, forse 50, ma era già vecchissimo per allora, quindi consumato. Potete immaginare quindi la fatica e la delusione. Mi aspettavo, ho fatto tanto bene, ho costruito queste chiese, queste comunità, le ho messe insieme, e poi delusione. Perché? Come mai questo? Ed è curioso perché in fondo San Paolo ha intuito bene e ha assimilato bene il sistema e lo stile di Gesù. Io ricevo spesso lettere di questo tipo. Sto cercando di analizzarmi per capire da dove viene questa situazione. E io di solito rispondo, e dopo che hai analizzato e hai capito cosa è successo, tu assomigli a quelli che dopo il terremoto si fermano a dire di chi è la colpa. Ma guarda che il problema non è che se sai di chi è la colpa hai risolto il problema del terremoto. Per risolvere i problemi dei danni bisogna rivolgersi le maniche e dire: ok, quel che è stato, ricominciamo da capo. E questo è lo stile di Gesù. Ricordate il Vangelo? Signore, hai sentito di quei tali che Pilato, il cui sangue Pilato ha mescolato a quello dei loro sacrifici, che erano stati uccisi durante il sacrificio, Pilato aveva fatto questa porcheria, e allora ecco, vedi, allora Gesù poteva dire, ecco, sì, vedete i potenti come sono, disgraziati, ecco, questa è la causa. No, no, no. Gesù arriva a dire Voi credete che tutti gli abitanti di Gerusalemme o i Galilei fossero peggiori di questi? No. E allora, convertitevi per non finire come loro. Cioè, cosa bisogna fare per non cadere nella stessa trappola? Non qual è la causa. Noi siamo lì a fare... Cioè, in fondo, Freud ha sbagliato tutto nella sua, perché lui è andato sempre a cercare, vediamo quali sono le origini. Ma una volta che hai trovato le origini, cosa ti è servito capire perché è venuta l'eruzione del diluvio, del Vesuvio, scusate. Cosa ti è servito sapere questa roba qui? Cosa ti serve sapere come mai? Bisogna dire cosa possiamo fare perché questo non avvenga più, che è un'altra cosa, capite? Che è diverso. Proprio qualche giorno fa è proprio una lettera tutta in cui lei faceva, ma deve sapere la mia infanzia e io ho vissuto questo, perché allora questo, allora quello? E dico, ma ragazzo, oh, la tua infanzia è molto lontana, adesso hai 40 anni, è il momento di dire, ok, diamo un calcio all'infanzia e usciamo per andare verso tempi nuovi e belli. Il Signore ti dice, cosa puoi fare di meglio, invece che stare a piangere sul latte versato, così ne verserai dell'altro. Ricordate che io cito sempre questo che è uno dei consigli di Satanasso, Satanasso, l'autore di un libro intitolato Le ricette del diavolo, 100 consigli per diventare cattivi con un appendice per diventare pessimi, e il primo consiglio è edito dalla Gribaudi, lo trovate? È ancora in commercio, ho visto. Il primo consiglio è continua a piangere sul latte versato, così ne verserai dell'altro. Allora, di fronte a una situazione abbastanza difficile, perché noi abbiamo letto la lettera ai Filippesi, sembrava all'inizio che tutti fossero rose e fiori, no? Poi abbiamo visto ieri che c'erano anche gente che ragiona più col ventre che col Vangelo, gente che abbiamo visto che non era proprio una comunità perfetta, quindi anche a Filippi la comunità non era il massimo della bellezza. A Corinto era una vera catastrofe, immaginate lì la corruzione, due porti, il consumismo, i ricchi e i poveri, il divario che c'era nella società, abbiamo visto a suo tempo. Qui più o meno siamo in una situazione similare, però qui si avvera proprio quello che si diceva nell'Ave Maria in latino, che la mia mamma sbagliando diceva ora pro nobis beccatoribus. Gente che si becca continuamente, ecco, non i peccatoribus ma beccatoribus. Qui siamo nella comunità dove abbiamo due donne, dopo vedremo anche i nomi, sono curiosi, sono interessanti, sante donne, ma santissime, ma che probabilmente non andavano d'accordo neanche a ammazzarle. Cioè, capite, siamo sempre a questi livelli, no? Tutti hanno scelto Dio, ma nessuno ha scelto l'altro. Cioè, finché tu non impari a scegliere anche l'altro, insieme a Dio, non si risolverà mai il problema, perché alla fine tu vorresti l'altro come secondo i tuoi schemi, no? Allora, ecco, quello là, e questo qui. Cioè, se noi non impariamo a riconoscere come dono di Dio quello che abbiamo e che ci viene dato, noi saremo sempre dei poverini, perché non andrà mai bene niente. Se piove vogliamo il sole, se c'è il sole diciamo che fa troppo caldo, se poi invece il caldo è un po' umido diciamo però sarebbe meglio che c'è avanti, no? Abbiamo sempre dei consigli da erogare al Padre Eterno. Allora qui sentite la bellezza di Paolo, come interviene in questa situazione che si capisce un po' intricata, perché io sono stato nel mio ministero ormai di quasi 43 anni di prete, sono stato i primi 7 anni ero all'oratorio maschile, i secondi 7 anni ho avuto l'oratorio maschile e femminile, 8 anni, secondo i 8 anni, e lì mi sono reso conto della differenza. I maschi, i ragazzi, hanno una psicologia diversa. E allora, tu li vedevi che litigavano, si pestavano due cazzotti terribili, poi, dopodiché, tu andavi là e dicevi, ok, datevi la mano, pace, perché sennò vi mando fuori tutti e due. Basta, vedevi che giocavano, basta, dimenticato, finito. Le ragazze, 15 anni dopo, mi ricordo che il 2 marzo e alle ore 15:30, anzi qualche secondo in più, tu mi hai fatto questo, quest'altro, quest'altro. Ditemi se non è vero, eh? No, io ho perdonato, ma come fai a tenere questo libro nero con tutti i conti passati già saldati? E col rancore, no? Quel foglio che ho lasciato in chiesa, non so se l'avete preso, sul rancore, che non è, non so se avete notato, non è un testo psicologico, non è un testo né morale né teologico. L'ho preso volutamente dall'enciclopedia della psicologia, no? Quindi ora, per dire, guardate che non sono delle cose, per dire che il rancore, da dove deriva la parola rancore? Il verbo è rancor, è rancido, la parola rancido italiano, quando una cosa a furia di tenerla lì diventa rancida, puzza, buttala via, e il rancore ti corrode avanti per anni a dire però guarda che ingiustizia questo qui, quello là, boh, sbattela là, batta, finisci da là, finisci, smettila. E le ragazze, poi si facevano il sorriso, in moratorio, sì, ciao cara, poi guarda quella lì, hai visto, avanti. Io con quella là non ci vengo più, o lei o io. Ma come o lei o io? La storia di tutti, la parrocchia di tutti. No, gente che si trovava vicina a me, se già, voglio vedere cosa succede, scambiatevi un segno della pace. Intanto che la chiede la mano se tu sei sfatto il naso, e poi ti giravi di là, l'altro, ma un po' lì. Capite? E poi andiamo a ricevere lo stesso Gesù. Dico, mamma mia, Ricordate Paolo ai Corinti, ricordatevi che se voi andate a far comunione con Gesù, ma non avete la comunione con i fratelli, andate a mangiare e a bere la vostra condanna. Se noi pensassimo di più a questo, probabilmente o andremmo meno a fare la comunione, o ci accorderemmo meglio con coloro che ci stanno vicini, no? Allora, perciò, fratelli, molto bello comincia, fratelli miei, adefoimu, fratelli miei, e poi li chiama agapetoi, è bello pensare amati, no? È vero, la traduzione formalmente è amati, però San Paolo non dice, non usa il verbo fileo, ma usa che è quello dell'amicizia, dell'amore e amicizia, è piuttosto il verbo dell'agape, l'agape era il modo con cui veniva chiamato lo Spirito Santo, cioè è l'amore che arriva fino al dono totale di sé, è il verbo che San Giovanni usa quando Gesù si rivolge a San Pietro, Simone di Giovanni, mi ami tu più di costoro, agapas me, usa il verbo agapao, quindi voi che siete coloro per cui io do la mia vita, amati da Paolo, amati da me, amati da Dio, cioè amati perché Dio si occupa di voi e vi dà il meglio, e poi li chiama ancora desiderati, cioè vuol dire che non solo è un amore, quello di Paolo, ma anche quello di Dio, perché probabilmente è riferito a tutti e due, è un amore che nasce da lontano, se uno desidera, ricordate che il desiderio è la sorgente dell'amore, più tu desideri e più cresce l'amore, Sant'Agostino parla del desiderio come di un sacco, no? Dice se uno ha un dono da farti e tu hai un sacco piccolo, allora cerchi di dilatarlo più che puoi, lui dice il sacco è il desiderio, tu dilata il desiderio, più grande è il sacco, più grande sarà il dono che il Signore ti fa, ecco desiderati, quindi siete desiderati, e poi dice gioia e corona mia, quindi voi siete la mia gioia, bello, la parola è cara, che è la stessa parola che Gli angeli annunciano ai pastori, Natale, vi annuncio una gioia grande, caran e galen, una grande gioia, cara, che è la stessa parola che viene rivolta dall'angelo a Maria, caire, anche lì, gioisci, rallegrati, la gioia, quindi voi siete la mia gioia, tutti voi fratelli, perché vedendo come cresce in voi la fede, come vivete il messaggio di Gesù, davvero nasce dentro di me la gioia, ma siete anche la mia corona, Stefanos. In greco Stefanos vuol dire corona, non è solo un nome, eh? In effetti Santo Stefano è Santa Corona. Siete mia corona, corona perché? Perché Dio, guardando a quello che accade in voi, potrà dire: bravo Paolo, hai lavorato bene. Un po' come quando uno guarda un campo di frumento che ha lavorato e può vedere come questo campo cresce, dice: ah, insomma, ci ho messo dentro il mio sudore, è una cosa che non è dato così spontaneamente, no? E allora dice: così state, cioè dopo aver detto tutte quelle cose di prima, no? Quindi dopo aver detto di entrare in una logica diversa, di non essere quelli che pensano alle cose della terra, alle cose terrestri, cioè alle banalità e alle tre concupiscenze, no? Potere, possedere e apparire, allora voi state saldi nel Signore, cioè rimanete forti, cioè attaccatevi a Lui, il verbo proprio è stekete, cioè state uniti a Lui. O amate, o amatia, di nuovo vediamo, comincia con miei amati, agapetoi, e conclude la frase con ancora agapetoi, cioè per dire siete davvero amati. Anche la costruzione letteraria, che è fatta in maniera da mettere all'inizio e alla fine la stessa parola, volevo quasi a dire: l'amore è tutto quello che racchiude la vostra vita, è il senso di quello che io vedo in voi vedo solo amore, voi per me siete solo gli amati, siete gli agapetoi. E poi comincia la storia: esorto Evodia ed esorto Sintiche, ripete due volte esorto, vedete Paolo come la psicologia, è molto attento, poteva dire esorto Evodia e Sintiche, no. Perché allora, ha messo prima lei di me, hai visto? Allora è lei che deve correggersi per prima. No, allora, ripetendo invece la parola due volte esorto, vuol dire che tutte e due sono prime. Quindi esorto Evodia ed esorto Sindiche, due volte. Due volte ripete il verbo esorto. Vedete quindi anche dal punto di vista stilistico, c'è un modo attento di Paolo di venire incontro alle persone e di rispettare la loro originalità, ma anche conoscendo la psicologia che potrebbe produrre danni allora. Pensare, ancora una volta, il verbo che viene usato è continuamente froneo, che vuol dire pensare, ma non è solo un pensare, ma vi ho già detto che vuol dire pensare e sentire. Pensare e condividere, mettere insieme le stesse idee, ma che diventino poi comunione di vita, no? Un pensare che non conduce a niente non serve a niente, capite? È un pensare che poi diventi invece qualcosa di concreto, di preciso, è un cambiamento di vita. Quindi a pensare la stessa cosa nel Signore, cioè smettetela di beccarvi, ecco, questo. Vuol dire, no, io qui, ma io là. Cioè, notate bene che non dice a pensare la stessa cosa sull'andamento della comunità, ma pensare la stessa cosa nel Signore. Ed è molto interessante, cioè ricordate che già noi abbiamo trovato un grande collaboratore di Paolo in questa lettera, Epafrodito, che poi era andato ad assisterlo, gli aveva portato a Paolo gli aiuti della comunità e poi si era ammalato fino ad arrivare alla morte quasi. E Paolo diceva: per fortuna il Signore non ha voluto rincarare la dose con me, perché lui era in carcere, dice, sono in carcere, in più sentire il peso sulla coscienza di questo giovane, ma che viene per portarmi l'aiuto e poi si ammala e alla fine rischia di morire. Dolore su dolore, insomma, il dolore di essere in carcere, il dolore di non vedervi, ma anche il dolore di avere un amico che muore qui. E dice: per fortuna il Signore non ha voluto questo, e quindi abbiamo già avuto questo Epafrodito, una bella immagine di un uomo che si gioca fino in fondo, che va ad aiutare Paolo e poi si ammala stando là con lui. Ora, nella comunità di Filippi c'erano proprio queste due cristiane che noi vediamo, che proprio, come vi dicevo, si beccano, E Paolo, notate bene come usa, non è che fa molte cose, non sta a fare discussioni, da dove viene questa roba, andiamo a vedere quali sono le origini, no, vediamo come si può superare tutto andando d'accordo. Ci sono sicuramente tanti punti d'accordo, e allora pensare la stessa cosa, cioè avere lo stesso identico modo di orientarsi, andare d'accordo, avere le stesse idee, insomma. E in questa vicenda, tanto c'è un duplice paradosso, il primo è esteriore ed è quasi divertente, io ho detto i nomi delle donne ma non vi ho detto la spiegazione di questi nomi, che è abbastanza interessanti, perché tutte e due significano evodia, in greco vuol dire euodia, eu o de. Poi quelli che hanno fatto il discernimento sanno che metodos, metà odos vuol dire mettersi sulla strada, quindi vuol dire strada, buona strada, cioè questa ragazza si chiama, questa donna si chiama cammino facile, strada buona, capite? È curioso. E l'altra si chiama sintiche, sintiche vuol dire, tiche vuol dire buona sorte, potremmo dire incontro, cioè mettete insieme queste due che non vanno d'accordo, che una si chiama buona via o buona strada e l'altra si chiama incontro, buona fortuna, capite? Significati che poi vengono smentiti dai loro litigi, cioè vedete che il nome che dovrebbe esprimere ciò che tu sei esprime esattamente l'opposto, come noi, il nostro nome, siamo cristiani, ma davvero noi ci comportiamo come Cristo? Oppure siamo semplicemente bugiardi? Ricordate San Gerolamo, no? Il Signore gli appare un angelo a Gerolamo, lui si trova a Betlemme, sta traducendo la Sacra Scrittura, vive in una grotta, in una spelonca, penitenze, studi, penitenze, preghiere, e un giorno gli appare un angelo sfolgorante, dice: Gerolamo, chi sei tu? Qui sei tu. E lui risponde: Christianus sum. Sono cristiano, e l'angelo con un bastone gli dà un sacco di bastonate, bugiardo, 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 ciceronianus es, non cristianus, cioè sei ciceroniano, non sei cristiano, cioè sei un letterato, non sei un cristiano, perché ti preoccupi più delle belle lettere, dei tuoi libri, della cultura, ma non ti preoccupi di Cristo, cioè non stai portando dentro di te le... Quanti legnate io prenderei, non so voi, ma cristiano, sei cristiano? Ma davvero sei cristiano? Stai portando in te le stesse idee, il stesso modo, lo stesso stile di Cristo? Non lo so, ognuno di noi dovrà poi interrogarsi. Comunque queste due hanno un bel nome, no? Però il nome non rispetta proprio quelle che sono. Ma il paradosso più grande è che se noi andiamo avanti si dice che queste hanno, vedremo adesso, che queste hanno lottato con lui per la buona notizia, e viene usata proprio a un certo punto, vedete, dice le quali hanno lottato con me per la buona notizia, l'Evangelion, il Vangelo, insieme con Clemente e gli altri collaboratori miei. E quindi, e poi tra l'altro il termine usato per dire che hanno lottato è curioso, perché non è la lotta militare, è piuttosto un termine atletico. Siamo in Grecia, voi sapete che c'erano le palestre, in Grecia c'erano tanti giochi, no? A Corinto i giochi istmici e poi c'erano i giochi olimpici, cioè i greci erano specialisti in tutte queste cose qui. E allora San Paolo presenta, come quando lui parla di corsa, è sempre la corsa nello stadio, è la corsa per raggiungere il premio, è sempre una meta da raggiungere, e questa volta parla di una lotta che hanno lottato con Paolo per la buona notizia, e ora invece cosa fanno? Smentiscono quel comune impegno di fede. Come? Hanno lottato con me per la buona notizia, adesso? Che cattiva notizia, vengo a sapere, che non vanno d'accordo tra di loro. Vai a predicare la buona notizia di Gesù e poi lo smentisci perché non vai d'accordo con questa qui, che poi fa parte della stessa comunità. Curioso, eh? Io penso cosa vuol dire noi essere foyer de charité e poi dire, dover diventare, predicare, diventare una charité per gli altri e non avere la charité dentro di noi, tra i membri. Io quando vedo queste cose, come padre mi sento veramente straziato dentro, dico ma mi sento nella totale ipocrisia, ma questo succede, mi succede anche come parroco, quando avevi collaboratori i quali facevano tutti i catechisti e non andavano d'accordo tra di loro, si criticavano dietro le spalle ferocemente, e io dicevo mamma mia, mi ricordo che una volta che ero proprio arrivato al culmine e ho visto che è sceso poi il ghiaccio nell'assemblea domenicale, ho detto con chiarezza, me lo ricordo bene, ho detto se c'è l'inferno e sono sicuro che c'è, i primi ad andarci sono quelli che girano intorno alle sottane dei preti. Ho fatto il ghiaccio. Ma perché è vero, noi abbiamo delle responsabilità enormi e vediamo uno scandalo, capite lo scandalo? Ma Paolo, capite, poteva usare toni come quelli che ho usato io, lui non li ha usati, non dice andate tutti all'inferno, ma li esorta, due volte li esorta a mettersi d'accordo, abbiate, se avete scelto Cristo, ma abbiate la stessa idea, camminate sulla stessa strada, no? E quindi, e a questo punto entra in scena l'enigma, un enigma che non è ancora risolto, però io l'ho risolto per parte mia, no? L'Apostolo infatti fa appello a un non meglio specificato, dice kai, nai in greco vuol dire sì, noi abbiamo sì, e loro hanno nai, allora sì, prego anche te, esorto anche te, ma non è più il verbo proprio, mentre prima era il verbo paracaleo, esortare, qui invece è il verbo erotao, che vuol dire pregare, io ti prego per favore, prego anche te, o fedele, gnesie, che vuol dire fedele, cioè chi è, la parola gnesios è piuttosto... colui che si comporta in maniera coerente con quello che pensa, ecco, in questo senso è fedele, no? Cioè uno è fedele perché non dice una cosa, non pensa una cosa e ne fa un'altra, ma è uno che è coerente, potremmo dire, tu che sei fedele, poi c'è sinzuke, e allora di per sé vuol dire fedele collaboratore. Synzikos vuol dire collaboratore, però in greco Synzikos è anche il nome proprio di una persona, per cui, ma chi è? Perché gli specialisti, gli esegeti si dibattono, dicono, ma allora esorto te, mio fedele collaboratore, mio schietto collaboratore, chi è questo collaboratore? E allora dicono, ah ma collaboratore è Epafrodito, ma ha parlato prima di Epafrodito. Secondo me, secondo altri, non so, io non sono uno specialista, però leggendo da altre parti, io sono venuto della convinzione che Paolo sta parlando di un'altra persona che fa parte della comunità di Filippi e che si chiamava Sinzico, che vuol dire fedele collaboratore, quindi si dimostra veramente collaboratore, uno che collabora, uno che lavora insieme, addirittura è curioso perché è bellissimo la parola, il nome Synzikos, letteralmente vuol dire colui che condivide lo stesso giogo, perché c'è il giogo, essere sotto lo stesso giogo vuol dire se uno va di qui anche l'altro, no? Perché non puoi, il giogo di legno, non puoi dividerlo a metà, uno va a destra, l'altro va a sinistra, se uno va a sinistra, tu e due a sinistra, uno va a destra, tu e due a destra, quindi tu che hai imparato, perché sei anche tu sotto il mio stesso giogo, camminiamo nello stesso giogo, è bello il nome, vedete, tre nomi che potrebbero essere tre programmi di vita. Però ecco, quello di Sinzico sì, perché lui è veramente fedele, io ti tu che sei Sinzico, mio fedele Sinzico, tu quindi che hai lo stesso incarico mio, e dice ti esorto ad aiutarle, molto bello, viene usato il verbo sinlambano, venire in aiuto a queste persone, non lasciarle sole. Non dice, ma cacciale fuori dai piedi perché queste due galline nel pollaio fanno più chiasso loro che... No, e invece no, aiutale, aiutale, perché? Perché hanno lottato con me per la buona notizia, quindi, e poi non solo con me. Quindi, per dire che queste donne, sono due donne veramente straordinarie, hanno lottato anche con Clemente, quindi bisogna sapere che nella comunità c'è uno che si chiama Clemente, e poi con i rimanenti collaboratori, viene usato la parola synergos, cioè quelli che condividono il lavoro, proprio con lavoratori, lavorare insieme, il lavoro dell'evangelizzazione, il lavoro dell'ascolto delle persone, dell'aiuto, del sostegno, eccetera, i cui nomi sono nel libro della vita. Cioè Paolo non li vuole ricordare tutti, però sono scritti nel libro di Dio. Il libro della vita vuol dire nel libro di Dio. Lui solo conosce tutto questo. Ecco, quello che appunto mi sembra bello è proprio qui, che sembrerebbe ribaltata in questa immagine, no? che San Paolo ci presenta qui, quello che noi pensavamo della chiesa di Filippi, no? Sembrava una chiesa dove tutto andava bene, guarda come sono bravi, e poi scopri che è come le nostre, sono come le nostre comunità, non esiste la famiglia perfetta. Paolo accetta che esistano delle famiglie, delle comunità, delle chiese che non sono perfette. Solo le vetrine sono perfette. Se tu vai nel retrobottega vedi che c'è altra roba. Tutti abbiamo delle buone vetrine, no? È molto bello questo. Ma dietro però c'è un pessimo retrobottega. E allora San Paolo non è scandalizzato. Siamo di fronte al mistero della incarnazione. E anche questo è molto bello. Vuol dire che il Signore ci fa crescere da dove siamo. Non con la bacchetta magica facendoci prima perfetti. Il Signore ci fa crescere accettando la nostra lentezza, come dicevo prima nella preghiera iniziale della nostra lezione. Cioè Dio accetta come un padre buono, come un maestro, la progressività della nostra vita. Per cui anche noi siamo un po' come questa Evodia e Sintiche, capaci di dire grandi cose, di predicare belle cose, e poi nei fatti riusciamo a beccarci a vicenda. Niente di grave, si ricomincia meglio di prima. Cioè, il perfezionismo ti dice allora basta, ho una chiesa perfetta o me ne vado. Ma questo qui, quanta gente ho sentito dire, me ne sono andato da quella parrocchia e non vado più in chiesa perché ho trovato un prete che mi ha disgustato. Boh, ne troverai ancora altri? Ah sì, certo. Se vuoi trovare le scuse per non andare a messa, per non pregare, troverai sempre le scuse negli altri, ma alla fine io di solito rispondo, ma io ne ho trovato tantissimi che potevano farmi perdere la fede, ma io non l'ho persa lo stesso. Perché? Ma perché la mia fede non è legata ai preti che ho incontrato, alle persone sante. Certamente ne ho trovate anche tante sante, ma tutti quelli che non funzionavano li ho dimenticati tutti. Non ho tenuto il libro nero in cui il giorno tra l'altro. Sì, nella vita c'è sicuramente. E allora questo stile che è quello, una comunità cara a Paolo, a lui costantemente vicina, che però rivela dal suo interno delle tensioni, delle divisioni, delle ripicche. E Paolo non si straccia le vesti, è un fenomeno che esploderà a Corinto, l'abbiamo visto quando abbiamo visto le lettere, soprattutto la prima lettera ai Corinzi. È un elemento, come vi dicevo, che ci mostra l'incarnazione della parola di Dio nella storia di tutti i tempi, rivelando non solo gli splendori della fede, dei santi, delle persone che si giocano fino in fondo, che si consumano per il bene degli altri, ma rivelano anche le piccinerie, le miserie dei credenti, le povertà dei loro pastori. Facile credere che la Chiesa è fondata dallo Spirito Santo e che è guidata in maniera fortissima dall'amore di Dio quando trovo San Francesco, quando medito la vita di San Tommaso d'Aquino oppure di qualche altro santo, di Madre Teresa di Calcutta o di Giovanni Paolo II. È più difficile, ma anche più è una sfida credere ugualmente che era guidata dallo Spirito Santo, ma è ancora più bello pensare a Lutero, pensare a quelli che hanno invece spaccato la Chiesa. Ma È la sfida da dire, vedi, però malgrado tutto vuol dire che è Dio che la manda avanti, non siamo solo gli uomini. Per cui noi dobbiamo fare la nostra parte, accettare anche queste povertà, cercando di aiutare a superarle. Ecco qui, ti esorto ad aiutare, ti esorto a sostenere, non puntare il dito, notate bene, ancora vi faccio notare come Paolo è nella linea perfetta di Gesù, non punta il dito, non andiamo a cercare le cause, non comincia a dire, allora radunate la comunità, cominciate a fare il giro di chi è la colpa. Cosa si risolve trovando di chi è la colpa? Non serve niente. Cominciamo a dire cosa possiamo fare per superare tutto questo. Cercando invece ciò che unisce più che ciò che divide, sottolineando ciò che ci rende più fratelli invece che ciò che invece ci separa di più. Alla fine ci possiamo domandare che cosa desidero e voglio. Che qui, che cosa desidero e voglio? Signore, desidero imparare ad accogliere la situazione esistenziale dove tu mi hai messo, cioè imparare a riconoscere che tu mi fai crescere proprio attraverso queste situazioni che non sono perfette, tu ci porti alla perfezione passando attraverso le nostre povertà. Grazie Signore perché mi fai crescere anche lì. Non mi straccio le vesti, non perdo la fede, anche se certo sicuramente la tempra dei santi avrebbe costruito diversamente, però accettare che se tu Signore costruisci con pietre di scarto vuol dire che va bene anche così, anzi la pietra scartata dai costruttori diventa testata d'angolo, e siccome più o meno siamo tutti pietre di scarto vuol dire che il Signore è capace di fare grandi cose, allora questo mi dà fiducia, mi dà speranza, mi dà gioia, soprattutto ecco, domandare al Signore, Signore che cosa desidero e voglio, desidero uno sguardo nuovo sulle situazioni, sulle cose, sulle persone, un modo più evangelico di vedere, un modo paolino potremmo dire, no? Paolo legge gli eventi con gli occhi di Gesù, interviene nelle situazioni col cuore di Gesù. Anche lui ha dentro, non solo chiama i suoi fratelli agapetoi, cioè gente plasmata dall'agape, ma lui stesso è uno che ha dentro l'agape.